Cari amici, benvenuti a Una Porta sull'Anima. Da oggi inaugureremo insieme uno spazio di incontro, di riflessione e di ascolto dove la voce della psicologia si intreccerà con la luce della fede. Io sono la dottoressa Francesca Borrelli, psicoterapeuta cristiana cattolica, e in questo programma desidero accompagnarvi in un cammino che tocchi insieme la mente, il cuore, l'interiorità e lo spirito. Ogni puntata sarà un invito ad aprire una piccola porta dentro di noi, quella che conduce all'anima, per guardare senza timore le nostre ferite, le nostre paure, ma anche le risorse e la bellezza che Dio ha seminato in ciascuno di noi. Parleremo di temi psicologici che toccano la vita quotidiana, le relazioni, le emozioni, il dolore, la speranza, ma sempre alla luce della parola di Dio. Ci lasceremo guidare dalla Sacra Scrittura, dall'esempio dei santi, dalla sapienza millenaria della Chiesa, per comprendere meglio noi stessi e il senso profondo del nostro cammino umano e spirituale. Una porta sull'anima vuole essere un tempo di pace e di consapevolezza, dove la scienza e la fede dialogano e dove ogni ascoltatore possa sentirsi accolto, illuminato e incoraggiato a crescere nella libertà interiore e nell'amore di Cristo. Insieme cercheremo di ascoltare ciò che abita in profondità. Dentro di noi proveremo a dare voce alle emozioni, alle ferite, ai desideri che ciascuno si porta dentro e cercheremo di trovare in essi i segni silenziosi della presenza di Dio. Ogni parola ci guiderà verso l'interiorità. Sarà uno spazio questo dove la psicologia incontra la fede e dove scopriremo insieme come la parola di Dio diventi luce che guarisce, che orienta e che consola. Non è vero, come molti pensano, che psicologia e fede siano inconciliabili. Scopriremo che invece la psicologia può e deve essere al servizio della fede. La psicologia può aiutarci a comprendere come la grazia guida e illumina anche le sfide umane più difficili. La psicologia è solo uno strumento, dipende dall'uso che ne fa l'operatore, cioè se diventa strumento che può aiutare un credente ad avvicinarsi a Dio o se viene impiegata in modo scorretto e lontano dalla fede. In questi nostri incontri scopriremo che la psicologia può accompagnarci a vivere con più fiducia, pace e speranza il nostro cammino di fede. Apriamo dunque insieme questa porta, con delicatezza e fiducia. Dietro di essa ci attende la voce dell'anima e quella di Dio che ci parla al cuore. Per questo nostro primo incontro ho pensato di toccare insieme a voi un tema che oramai va per la maggiore. Parleremo dell'amore di sé, un tema quanto mai inflazionato da una crescente e pressante ricerca del benessere individuale, da una marcata attenzione alla soddisfazione dei bisogni personali e da una focalizzazione sulla centralità dell'autostima per il benessere dell'individuo. Insomma, oggi come oggi, tutto sembra ruotare intorno all'amore di sé. E questa accentuazione dell'importanza dell'amore di sé la riscontriamo non solo e non tanto da parte degli specialisti che si occupano di salute mentale, ma molto spesso anche da parte di influencer di dubbia formazione, quelli che un po' spopolano sui social, e troviamo tutto questo anche nei discorsi dell'uomo della strada. Se ci pensiamo, anche nel linguaggio colloquiale, non è infrequente sentire frasi del tipo devi amarti di più, devi amare te stesso, devi pensare di più a te stesso. Qui non stiamo negando che una sana autostima sia fondamentale. È indiscutibile che una sana autostima, cioè una sana considerazione di se stessi, sia importante ai fini di un equilibrio psicologico e sia anche fondamentale nel rapporto con gli altri. Nessuno mette in dubbio che un equilibrato amor proprio, rispetto verso di sé, poi si rifletteranno senz'altro in un sano modo di relazionarsi a chi ci circonda, ci renderà maggiormente capaci di amore autentico verso l'altro. D'altronde, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 22, versetti 37-40, leggiamo come Gesù indichi, come secondo comandamento, proprio di amare il prossimo come noi stessi. Nel dialogo con il dottore della legge, cosa risponde Gesù? Innanzitutto pone al centro l'amore per Dio e in seconda battuta l'amore per il prossimo. Ok, ma questo amore per il prossimo, se ci facciamo caso, ha un taglio particolare, ha un metro di misura particolare. Gesù chiede che sia misurato sull'amore che si ha per se stessi. Ma ci domandiamo allora, cosa vuol dire veramente amare noi stessi? È mai possibile che l'autostima di una persona coincida con l'egocentrismo, così come ci viene proposto? E che sia questa la proposta di Gesù? È mai possibile che l'autostima di una persona possa essere nutrita da una smodata attenzione a se stessi? E che Gesù faccia riferimento a questo? Ci stia chiedendo questo nel Vangelo? Sembrerebbe inverosimile, vi pare? Eppure sembrerebbe proprio questa la ricetta proposta dal mondo. Una ricetta della serie: se da oggi inizio a pensare di più a me stessa, mi concentro solo su di me, pongo attenzione esclusiva ai miei bisogni, beh allora la mia autostima ne beneficerà, mi sentirò meglio. Ma ahimè, le cose purtroppo non sono proprio così, non funzionano affatto così. Cioè, non è sforzandomi di amare me stessa, oppure inseguendo quelli che francamente, lasciatemelo dire, sono dei farlocchi percorsi di crescita personale che io acquisterò un migliore equilibrio interiore. Chi ripropone questo in realtà ci sta proponendo specchietti per le allodole. In realtà c'è un'unica via che produce una salda autostima, che rende una persona salda, e proveremo pian piano a far luce proprio su questo. Io partirei con l'andare a guardare ad una bellissima immagine che la Sacra Scrittura ci offre di cosa voglia dire avere una salda autostima. Un'immagine che tratteggia in modo molto efficace cosa sia una persona ben piantata a terra. Leggiamo insieme il Salmo 1 dal versetto 1 al versetto 3. Il Salmo recita così: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Adesso attenzione a questo prossimo passaggio. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Ecco qui l'immagine di cui parlavo. Rileggiamo un attimo. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Il Salmo, nello specifico, non sta parlando di autostima. Lo scopo del Salmo è quello di mettere a confronto il giusto con l'empio. Ma per chi a noi interessa questo Salmo? Ai fini del nostro discorso, noi che cosa notiamo? Andiamo a guardare quali sono le caratteristiche che ha il giusto. Il giusto viene rappresentato come un albero solido, ben piantato, un albero rigoglioso, stabile, in grado di produrre i frutti giusti al momento giusto. Il Salmo, cioè, ci sta parlando di un uomo efficace, efficiente, le cui opere sono destinate ad una riuscita sicura. Cioè, in altri termini, è quello che noi oggi diremmo un uomo di successo, no? Dunque un uomo con una salda autostima, una autostima che è in grado di sostenerlo, di aiutarlo a produrre cose buone. E ci chiediamo allora, che cos'è che produce questo equilibrio? La risposta è nel Salmo stesso. L'albero, dice il Salmo, è piantato lungo un corso d'acqua. È quest'acqua che lo vivifica, che lo alimenta, è quest'acqua che è fonte di vita. Ma cosa trasporta quest'acqua? Perché è così efficace? Quest'acqua trasporta amore. E noi sappiamo che questo è vero. Lo sappiamo perché quell'acqua è un anticipo di quello che poi noi sapremo accadrà. Quell'acqua è sgorgata dal costato di Cristo, insieme al suo sangue, un Cristo morto per amore. Allora adesso possiamo rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio, quando ci siamo chiesti quale fosse la via che conduce all'amore di sé, al vero, sano amore di sé. Riflettiamoci un attimo. Siamo noi quell'albero. Che cosa ci fa stare bene? Crescere bene, che cosa ci fa rimanere saldi? Beh, adesso la intuiamo quale sia la risposta giusta, perché ora sappiamo che una persona è stabile e gode di una buona autostima quando si sente amata. Quando una persona è realmente serena, quando gode realmente di una buona autostima? Ripetiamolo, quando si sente amata, quando si sente amata. Non quando si sforza di amare se stessa, non quando si chiude in un vuoto narcisismo, come ci viene proposto dal mondo di fare. Questa, però, purtroppo è proprio la trappola insidiosa che ci viene proposta, la trappola dell'autosufficienza. Questo è l'inganno in cui rischiamo di cadere se inseguiamo questi mantra collettivi che ci avvelenano la mente e lo spirito. Sicuramente c'è da dire che durante l'infanzia spetta ai genitori crescere un bambino al calore di quest'amore, che poi noi sappiamo non è altro se non il riflesso di un amore più grande, quello di Dio. Purtroppo può capitare però che le cose vadano storte, non è affatto raro che vi siano incidenti di percorso durante la crescita, a causa di un rapporto non del tutto ideale con i propri genitori. Purtroppo questo accade e questo può ingenerare sofferenze di vario grado e che molte volte necessitano dell'intervento di uno specialista che vada ad aiutare la persona ad affrontare quella sofferenza interiore e a superarla. Però sarebbe ingenuo credere che tutto possa risolversi così semplicemente. Non è affatto così semplice. Quelle ferite antiche, sia pur medicate, rimarranno tutta la vita. Rimarrà sempre un vuoto che chiede di essere colmato, perché quel bisogno di amore chiede con forza di essere soddisfatto. E allora dobbiamo capire che affrontare la cosa solo sul piano psicologico non basta. Occorre risalire a quella fonte primaria dell'amore. Occorre sbloccare qualcosa anche a livello spirituale. Dunque, allora, ricapitolando, abbiamo capito che tutto ruota intorno al sentirsi amati. E questa è la vera radice del benessere psicologico e di un'autostima salda. E allora tutto questo come si traduce nella vita di un cristiano? Perché un vero cristiano sa che la stima di sé non può mai derivare dal mettersi di fronte ad uno specchio e dirsi quanto mi amo, quanto sono bello, quanto sono speciale. Un vero cristiano non cade in questa trappola, quella di un narcisismo che alla fin fine potrebbe anche diventare patologico. Eppure purtroppo ci sono persone che funzionano così. No, un cristiano attinge la propria forza e la propria autostima sicuramente dal sentirsi amato. Ma amato da chi? La domanda è: chi può saturare veramente questo bisogno di amore che tutti, tutti in varia misura ci portiamo dentro, al di là dei traumi, al di là della storia personale? E questo è proprio un bisogno profondo che accomuna tutti gli esseri umani. E questo amore è così importante perché va a rinsaldare i confini del nostro sé, lo rendono coeso, stabile, capace di aprirsi all'altro. Chi è colui che può saturare questo bisogno? La risposta non può che venire dalla Sacra Scrittura, che ci parla dell'amore del Padre, della possibilità da parte nostra di poter fare esperienza di quanto Dio ci ami profondamente e intensamente. Ma dove troviamo questa verità nella Sacra Scrittura? La troviamo in un momento nevralgico della vita di Gesù. Il suo battesimo al Giordano, sicuramente ricorderete questo episodio. Che cosa accade? Leggiamolo insieme questo brano. Lo prendiamo dal Vangelo di Matteo, come viene tradotto dalla Bibbia di Gerusalemme. Leggiamolo, Matteo al capitolo 3. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te. E tu vieni da me?» Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Rileggiamo ancora una volta quest'ultimo passaggio. Si aprono i cieli e una voce dice: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Bellissimo, bellissimo. E Gesù trabocca di questo amore, diventa questo amore. Ed è proprio questo travaso di amore che lo sosterrà quando lo Spirito Santo lo sospingerà verso il deserto, dove poi si confronterà con il maligno, come sappiamo, no? Perché questo passo del Vangelo è così importante per noi oggi, ai fini della nostra riflessione? È importante, e seguiamo bene questo passaggio, è importante questo brano, perché non riguarda solo Gesù. Perché noi sappiamo che grazie a Gesù Cristo, grazie al battesimo, siamo diventati tutti figli di Dio. Siamo figli nel Figlio. E così quel grande amore è riversato anche su di noi, dentro di noi. E di questo noi ne abbiamo la certezza. Non a caso ce lo dice anche San Paolo nella lettera ai Galati. Leggiamo cosa dice San Paolo. San Paolo al capitolo 4 Galati dice: «Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo come schiavi degli elementi del mondo, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli». Bellissimo. Cioè, dice San Paolo, Cristo è venuto ad abbattere quella distanza dal Padre e ci ha resi a tutti gli effetti figli adottivi, figli nel Figlio, una meraviglia. E allora cosa possiamo concludere rispetto all'amore di sé, all'autostima? Io so di valere qualcosa, non perché me lo dice lo specchio, non perché interrogo la mia immagine riflessa, non perché mi ripeto come un mantra: ama te stessa, pensa solo a te stessa, oppure perché faccio yoga, o perché inseguo l'ennesimo corso di crescita personale, o perché mi aspetto che magicamente si trasformi il rapporto disfunzionale che posso aver avuto con i miei genitori. No, no, niente, nulla, nulla di tutto questo. Io so di avere un valore perché il Padre, che Dio Padre, mi ama infinitamente, proprio come ama il suo Figlio Gesù. E questo è il fiume di amore, quello di cui parla il Salmo, che irriga la mia anima. È da questa fonte che io attingo l'energia sufficiente ad alimentare una sana autostima, che poi mi apre verso gli altri, che non mi fa chiudere su me stessa, sul mio egocentrismo. È qui che una persona può sbloccarsi, che può rifiorire, prendendo proprio questa consapevolezza. Cioè, quello che voglio dire, al di là di come sono andate le cose, la nostra vita, di quanto siamo stati amati oppure no, c'è una sorgente altra da cui attingiamo un amore infinito che ci corrobora l'anima e il corpo e ci rimette in piedi. Allora, io vorrei concludere questo incontro con un suggerimento. In questi giorni prendiamoci un attimo di calma, ok? Entriamo nella nostra stanza e cerchiamo un angolo riparato, con calma, senza disturbo, senza rumore, e mettiamoci personalmente di fronte a questo brano del Vangelo. Proviamo personalmente a calarci profondamente in quella scena del battesimo e, come figli nel Figlio, facciamo scendere su di noi quelle parole del Padre. Sentiamole rivolte a noi, oggi. Proviamo ad abbandonarci a quell'ascolto. Sforziamoci di sentirlo nostro e facciamone un oggetto di preghiera. È probabile che avremo delle difficoltà, soprattutto se la nostra vita non è andata proprio nel migliore dei modi, se non abbiamo goduto di quell'amore sincero, spassionato e profondo da parte soprattutto delle nostre figure di riferimento, i nostri genitori. Potremo avere delle difficoltà, ma proprio per questo ritagliamoci un periodo, un piccolo spazio per poter veramente ripetere quelle parole e provare a sentirle nostre. E poi facciamone un oggetto di preghiera, chiediamo al Signore di farle scendere veramente in profondità nel nostro cuore, che possano medicare la nostra anima. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Un caro saluto a tutti e arrivederci al prossimo incontro.